La prossima domanda che ti volevamo chiedere, forse sarà una domanda lunga. Avete parlato molto di attacchi all'informazione, ma anche dell'economia della sorveglianza. Potremmo dire che in generale esiste un'economia della manipolazione di Internet, che include la sorveglianza, la propaganda. Vi sembra di notare una sovrapposizione tra queste due cose? Inoltre, questi attacchi, queste mosse, non c'è un solo tipo di soggetto che fa queste cose. Sono i partiti, sono le nazioni, sono soggetti privati. Ma soprattutto c'è una sovrapposizione e direi anche una rete. Magari i partiti molto forti hanno la collaborazione di apparati dello Stato, lo Stato fa rete con i privati. Quale di questi tipi di rete voi osservate nel vostro contesto? Quindi diciamo che ci sono due tipi di fare reti, tra cosa fanno, manipolare il contenuto, la sorveglianza, e il chi lo fa. Hanno fatto una mappa che si chiama Topologia della guerra dell'informazione. I media, in questo senso, sono, come dice McLuhan, un'estensione dei nostri sensi e sono riempiti da attori diversi. E quindi non ci sono soltanto Stato o attivisti, ma c'è anche l'infrastruttura di Internet, i motori di ricerca, grandi aggregatori di data, reti sociali, e poi chiaramente ci sono le persone che vogliono manipolare questi dati. Ci sono le elezioni in Serbia e noi abbiamo sistemato dell'infrastruttura per raccogliere un sacco di dati, dai giornali, dai commenti. Abbiamo provato a quantificare quindi non soltanto questi attacchi, ma proprio tutte le manipolazioni dell'informazione. E questo è successo prima che queste cose sono diventate più famose con Trump, eccetera. Noi abbiamo notato la quantità di rumore che stavano creando le differenti parti. Per esempio, nella sezione dei commenti sui giornali, avete presente, no? Il classico giornale ha una parte con il contenuto che è moderato, è politicizzato, e poi sotto ci sono i commenti. E prima erano uno spazio di discussione. In un certo senso sono stati pubblicizzati come una sfera pubblica e hanno iniziato ad essere riempiti di rumore. E questo rumore era riempito da tanti attori politici, ma diversi tipi, e alla fine il risultato è che con tutto quel rumore tu non capisci che cosa è vero, che cosa è falso. Siamo umani che parlano con persone che sono pagate per parlare lì. Lentamente, questi spazi di libertà o comunque di discussione sono stati occupati da questi attori. Mi piace il termine censura inversa, nel senso che non è proprio censura, cioè che cancelli le cose. È una strategia inversa, riempire lo spazio con un sacco di rumore. Nella nostra ricerca abbiamo identificato vari gruppi e abbiamo provato a quantificare come si muovono in questo spazio, perché lasciano delle impronte diverse. Se riesci a capire come fanno, come si spostano da un sito all'altro per scrivere questi commenti, puoi vedere quando entrano in un posto, quando ne escono. Se allarghi il quadro, quello che vedi è come si muovono nello spazio dell'informazione. Quello che mi ha molto colpito è che il processo che riguardava quello che stavano facendo era gamificato. Cioè, avevano delle istruzioni su cosa dovevano fare, ricevevano dei punti per quello che facevano. Tutto diventa un gioco. E tu fai punti commentando da qualche parte. E se tu raccogli abbastanza punti, potresti avere un incontro con un dirigente di partito o un panino. Poi alla fine l'obiettivo finale è avere un lavoro, perché in Serbia i partiti controllano il settore pubblico che assume in modo clientelare e questo è uno dei modi. Fare il troll online diventa uno dei modi per alla fine ottenere un lavoro facendo come clientela di partito. E quindi ci sono tanti tipi di violazioni di attacchi che stanno succedendo. Abbiamo fatto delle analisi di questo fenomeno. Abbiamo vissuto in una visione semplicistica, utopistica di Internet. Quindi noi abbiamo difeso la libertà di espressione, l'anonimato e cose del genere, e ora noi vediamo un lato diverso della faccenda. Ora stiamo vedendo due facce dello stesso gioco. Noi non dobbiamo dimenticare che noi possiamo non essere d'accordo, essere anche contro, però questo fa parte del gioco della libertà di espressione che noi abbiamo difeso per anni. E noi non dovremmo fare che adesso, siccome vediamo le fake news, facciamo un bel algoritmo per riconoscere le fake news. E questa è una delle idee più pazze che sta arrivando adesso. Questa idea per cui Facebook e Google dovrebbero filtrare le notizie sbagliate. L'idea è che noi possiamo regolare con degli algoritmi che possano capire quello che è giusto e sbagliato. Questo è pazzo. E non dovremmo addirittura chiederglielo.
Ok, so, referring to the relation between private and state. It is like
ok, quindi riguardo alla relazione tra privato e Stato, per chiarezza, quello che dici quindi è che il modo in cui il privato sta agendo adesso è proponendo delle soluzioni, degli algoritmi per risolvere il problema delle fake news, ma che poi in questo modo stanno guadagnando ancora più potere sulla comunicazione, su quello che le persone vedono, che è ancora più grande di quello che avevano prima. Perché veramente avere il potere di dire quello che è vero e quello che non è è ancora più grande che decidere che cosa va in home page sui giornali. Sì, esatto. L'unico modo accettabile di fare filtro è che sia la persona che lo vede a farlo. E se tu invece deleghi degli intermediari in questa conversazione che noi stiamo facendo, se noi ci mettiamo in mezzo un intermediario e diciamo che quello è responsabile per quello che stiamo dicendo, che in questo caso è jitsi.org, allora permettiamo a chi fa passare la comunicazione, magari riconoscendo in automatico che cos'è che stiamo dicendo, di dire quello che possiamo dire e quello che non possiamo dire. Ed è la stessa cosa su internet. Dovrebbero fare dei metodi, degli algoritmi per riconoscere i discorsi di incitamento all'odio, le notizie false e cose del genere. Questo è davvero pericoloso. Perché allora poi gli stiamo dando il diritto di essere quelli che decidono le notizie. È un potere ancora più grande di quello che già hanno adesso.
I think we are on the same page and moving from this to
spostiamoci a un argomento diverso. Per un po' di tempo noi, sto pensando a me e anche ai collettivi di cui faccio parte, abbiamo pensato che la profilazione fosse un fatto centrale nel dare alle persone informazione o disinformazione e quindi che la propaganda si nutrisse molto della profilazione, che la profilazione fosse lo strumento di base per poi poter inviare dei contenuti in grado di far cambiare le tue idee. Questo non è che era un'idea pazza, si basava su dei fatti. Il caso di Trump è stato il più famoso, non è il primo, nemmeno il più grande. Tutta la vicenda di Cambridge Analytica, eccetera. Poi abbiamo avuto qualche altra informazione che ci ha fatto pensare che forse quello era vero, ma non era tutto lì. La vicenda che ci ha fatto pensare è stata la vicenda di Bolsonaro, che ha usato molto WhatsApp per inviare informazione o disinformazione, come le vogliamo chiamare, agli elettori. E siccome WhatsApp è abbastanza intrinsecamente non profilato, o meglio, la profilazione non è semplice su WhatsApp. Ok, quindi possiamo dire che la profilazione sicuramente aiuta a questo tipo di propaganda populista, ma ci sono anche altri modi di fare propaganda di massa su internet. Su WhatsApp ci terremo a sottolineare che Facebook non poteva fare il cosiddetto fact-checking, visto che WhatsApp è venduto con utilizzo di cifratura end-to-end e quindi non intercettabile e non filtrabile da Facebook. A Facebook veniva richiesto di adottare delle misure per proteggere le persone dalle fake news e hanno detto che non potevano perché WhatsApp era end-to-end encrypted, come si vuol dire, e quindi non potevano. Allargando un po', ci sono altre osservazioni che ti va di fare sul panorama, sulla sua complessità del panorama della diffusione di informazione e disinformazione. Allora facciamo un passo indietro sulla vicenda Cambridge Analytica. C'è una piccola società che riesce a sgraffignare un po' di dati sulla superficie di dati di Facebook. Esplora una parte del grafo sociale di Facebook e grazie a una piccola porzione di questi dati lo riescono a fare una grande profilazione. Ma il potere di Facebook è ben più grande del potere di una piccola società che è in grado di rubare un po' di dati di Facebook. Allora il problema principale è che Facebook, Google, WhatsApp, eccetera, fanno soldi raccogliendo dati. Finché abbiamo questo come business model, allora è solo questione di tempo di come quei dati verranno inconsciamente o consciamente usati dagli attori più disparati. Cioè la questione è che ci stiamo sedendo, o meglio loro si stanno sedendo, sopra un'enorme pila dei nostri dati più intimi. Finché questo è il modo in cui si fanno i soldi, noi ci stiamo esponendo come individui e come società alla penetrazione nel nostro conscio, nel nostro inconscio, all'esposizione a tutti i tipi di propaganda politica. E questo problema non si può risolvere se pensate che Facebook ha una parte del suo mercato proprio riguardo ai partiti politici. Questo è uno dei problemi principali. Ma un altro problema è che stiamo parlando... Il capitalismo ha quella che alcuni chiamano l'affinità all'infinito, di diffondersi, di cercare delle nuove frontiere. E quindi questo mito della corsa all'oro, no? Come quello c'è stato nella fine del 1800. E quindi c'è questa urgenza del capitalismo di espandersi sempre. E questo riguarda anche la creazione di spazi virtuali, la creazione di internet. E ora la principale risorsa nell'espansione di questo mondo di internet capitalista siamo noi. E ora questo sta entrando nel nostro inconscio. E quindi questo capitalismo è sempre più un capitalismo dell'attenzione, delle emozioni, del comportamento. Se questa è la principale risorsa, è il principale capitale, allora queste cose non possono che essere vendute. E saranno vendute a differenti soggetti. Se penso al futuro, penso che siamo sempre più esposti a manipolazioni, siamo più esposti come individui, perché i modi per manipolare le nostre informazioni, le nostre emozioni sono sempre di più. E il potere di fare questo, di moderare, è il potere di poche compagnie. E quindi ci sono queste filter bubble espresse da alcuni gruppi di interesse e noi che cerchiamo di scavalcare i muri di queste filter bubble. Questo è il presente e il futuro che io vedo. Grazie, ci sembra che tu hai una visione d'insieme veramente ampia e questo è molto interessante. Passiamo alla prossima domanda, ma è ancora molto collegata a questa. Noi abbiamo notato che l'uso e la manipolazione di contenuti attraverso i social media pende dal lato del populismo di destra. Volevamo sapere se secondo te il punto c'è una correlazione tra queste due cose. C'è un legame politico o filosofico tra queste compagnie che possono gestire dati e le agende di destra? Oppure la questione è che certe piattaforme si adattano di più a dei contenuti populisti? Tornando, ricollegandoci alla domanda di prima, la questione è che su WhatsApp funzionavano bene i messaggi di Bolsonaro perché questa piattaforma si adatta a certi tipi di contesto? Non so perché continuate a dire che WhatsApp è poco profilato, perché comunque WhatsApp è parte di Facebook. Ok, per precisare, una cosa che abbiamo notato è che è stato uno scandalo che Facebook ha venduto dati a Cambridge Analytica, ma adesso non sappiamo se Facebook stava vendendo dei dati di WhatsApp a Bolsonaro o chi per lui. Quindi c'è comunque una differenza. Un'altra differenza, soltanto per chiarire, un'altra differenza è che su Facebook c'è la pubblicità pagata e quindi usare la profilazione in vari modi che invece non esistono su WhatsApp. Ma naturalmente siamo d'accordo che se hai la profilazione su Facebook la puoi far corrispondere a una profilazione anche su WhatsApp. Prima di tutto, la nostra capacità di capire come funzionano questi sistemi è estremamente limitata. È davvero difficile capire come funzionano questi algoritmi, gestirli, regolarli. Le nostre idee su come funzionano queste cose, sulle relazioni tra Bolsonaro e WhatsApp, con Facebook, principalmente sono fantasie. È una fantasia basata sulla fiducia. Cioè, noi crediamo a quello che Facebook ci sta dicendo oppure no? E poi, ogni tot anni, capiamo che quello che ci stavano dicendo su come trattavano i nostri dati non era poi così vero. E quindi non mi sembra che un'immagine basata sulla fiducia in queste dichiarazioni sia affidabile. Che sia Facebook, WhatsApp o qualsiasi altro, il punto è che non abbiamo un modo efficiente per fare un audit su quello che loro stanno facendo, su come lavorano. C'è solo la nostra immaginazione, quello che pensiamo. Cioè, noi dovremmo metterci a pensare a come una compagnia in America si è messa a pensare a come rapportarsi con le elezioni in Brasile. Venderanno i dati, non li venderanno. Tornando invece alla questione del populismo di destra, ok, allora anche la destra ha scoperto internet un po' dopo della sinistra e ora è il loro momento. Il nostro problema, di quelli che sostengono delle opzioni politiche diverse, è che non siamo stati capaci di fermarli, che non abbiamo saputo creare un ambiente migliore prima che questo ambiente fosse devastato dalle altre opzioni politiche. Abbiamo avuto abbastanza tempo per pensarci. Non siamo riusciti a creare dei media decentralizzati. Forse sarebbe stato diverso se avessimo creato dei motori di ricerca decentralizzati. E queste sono un po' le conseguenze. Ora, questi spazi che ci sono vengono usati in questo modo. Noi avremmo finito le domande, ma se c'è qualcosa che vuoi aggiungere... Hai risposto ottimamente a tante le domande che abbiamo fatto, ma magari vuoi ancora aggiungere qualcosa. Ma io penso che noi dovremmo pensare quali sono i valori in cui crediamo. Se l'anonimato è un valore in cui crediamo, allora questo anonimato è per tutti. Se la libertà di espressione è un valore in cui crediamo, allora dobbiamo stare nell'ambito della libertà di espressione. Io penso che quello che davvero dobbiamo fare è quello di evitare gli intermediari più che possiamo. C'è qualcosa di interessante per quanto riguarda, per esempio, la Spagna e la Catalogna, in cui hanno lavorato parecchio sul ruolo dell'infrastruttura di internet e quindi di come hanno a volte costruito pezzi di infrastruttura, un'infrastruttura non controllata dallo Stato, ma dagli individui. E bisogna capire se questo stia funzionando nel non permettere agli Stati di fare quello che gli pare. Se vogliamo diventare più forti, dobbiamo pensare necessariamente a come costruire la nostra infrastruttura e non affidarci in più a questa manciata di grandissime aziende. Anche l'infrastruttura governativa, come qualsiasi altra, ci rende comunque sempre più vulnerabili a un sacco di cose, alla profilazione. Più abbiamo controllo della nostra infrastruttura e quindi più stiamo costruendo i nostri media e più noi possiamo essere resistenti a questo. Ma in questa posizione in cui siamo adesso noi possiamo soltanto aspettare e vedere come reagirà Facebook a questa o quella lezione e che tipo di errore faranno. Ok, in effetti abbiamo un'altra domanda, una domanda più politica forse, perché ne stiamo parlando parecchio nel nostro ambito che è Hack Meeting, che è una rete che comprende tutti quanti gli Hack Club in Italia. Parliamo cioè dei social network decentralizzati, distribuiti. In particolare si è parlato di Mastodon, ma qualsiasi altro. Hai un'opinione al riguardo sul ruolo di questi strumenti, di questa infrastruttura nel futuro? Se questo è in grado di cambiare le relazioni con la propaganda di massa e così via, una critica che noi abbiamo, diciamo qui localmente, è che questi strumenti cambieranno politicamente i rapporti di potere nella rete. Invece le nostre interazioni, il modo in cui effettivamente ci comportiamo sulla rete, dipende proprio dall'interfaccia, cioè riprodurremmo il comportamento tipico dei social network. Questa è un po' la nostra critica. Il problema del populismo è molto collegato al tipo di esperienza utente che le persone fanno su queste piattaforme, a prescindere almeno in parte dalla persona che le possiede. Beh, ci sono un po' di modi di uscire da questa situazione, diciamo tre. C'è questa neoluddista di uscire dalle tecnologie, niente di violento, non è la questione di distruggerle o di bombardarle, ma di pensare al nostro rapporto con la tecnologia in termini di abbiamo davvero bisogno di tutto questo? Quindi, per esempio, se noi passiamo più tempo nella natura, saremmo più immuni da queste manipolazioni. L'altra opzione è quella di creare i nostri media. In parte questo è un esempio di soluzionismo tecnologico e magari alcune cose saranno meglio, probabilmente, ma non possiamo esserne sicuri. E poi c'è l'opzione che hanno seguito gli stati, di risolvere il problema da dentro, di regolarlo, di parlare con Google, ecco, le fa l'Unione Europea, fa il GDPR. Io non sono sicuro di quale sia la cosa migliore, ma per me le opzioni sensate sono quelle o ti crei la tua tecnologia o ne esci fuori. Comunque io credo che tutti gli sforzi di decentralizzare la situazione corrente e di destabilizzare il monopolio corrente va bene. E da questi tentativi qualcosa uscirà fuori. tanti teorici dei media, tanti ricercatori stanno discutendo di qual è il prezzo di uscire da queste piattaforme gigantesche, Facebook, Google, perché è un prezzo molto alto, il prezzo sociale intendo. Il prezzo di non stare su Facebook è qualcosa che non si può permettere chi non ha una situazione finanziaria, sociale, economica stabile. Lo può fare chi è circondato da altre persone che la pensano la stessa, ma tanti altri non possono perché sono insicure, perché pensano che se non hanno un account su quelle piattaforme non vengono invitati alle feste. Il prezzo è sempre più alto e queste piattaforme iniziano a diventare incorporate in tante piattaforme di decisione, a volte anche gestite dagli stati, e per non parlare di quello che riguarda quando chiedi un lavoro. Se non hai un account Facebook, le possibilità di avere un posto di lavoro sono più piccole. Non sei nella stessa posizione di quella a fianco a te, che invece ha un bel account Facebook pulito, visitabile da qualsiasi capo su Facebook. Quindi la domanda centrale è: ma è possibile oppure no uscire da lì? Grazie, noi speriamo di sì, che ci sia un modo, e troviamolo questo modo, non speriamo solamente che esista. Grazie per il tuo tempo e per la tua chiarezza.